www.radio3pod.rai.it.
Percorsi. Mestieri in tempo di guerra con Barbara Schiavulli.
Buongiorno a tutti da Barbara Schiavulli. Sarò con voi oggi e domani per due puntate di Percorsi, alle quali abbiamo voluto dare il titolo di Mestieri in tempi di guerra. Io sono una giornalista di guerra e per il mio lavoro ho attraversato molti paesi, travagliati, oppressi dalla violenza, dall'instabilità, paesi come l'Afghanistan, l'Iraq e molti altri. Ma qui, a Percorsi, non voglio raccontarvi la guerra o la politica, e neanche la cronaca di questi giorni. Tra l'altro sono appena tornata dall'Afghanistan. Vorrei piuttosto dedicare questo spazio alla vita che prosegue, nonostante la guerra, proprio in questi paesi. Talvolta, come accade a chi lavora nelle emergenze, per quanto riguarda gli ospedali, le autoambulanze, si ha una relazione molto stretta con la guerra. Invece ci sono altri mestieri legati alla musica, alla cultura, che invece resistono alla guerra e vogliono soprattutto continuare ad esistere. Ad esempio parleremo dell'orchestra e della biblioteca di Baghdad e dei contadini in Afghanistan. Vorrei farvi incontrare tante di quelle persone che ho conosciuto e che forse riescono a darci uno sguardo un po' diverso sui paesi che invece siamo abituati normalmente a incontrare nei nostri telegiornali o sui giornali con delle immagini spesso, troppo spesso, stereotipate. Adesso vorrei portarvi con me in un viaggio che attraverserà brevemente questi due paesi, l'Iraq e l'Afghanistan.
Thank you.
prima storia riguarda quella di due ragazzine, si chiamano Zual e Dua. Hanno 15 e 16 anni e io le ho conosciute in una giornata tiepida di Baghdad. Intorno, nel quartiere vicino a loro, infieriva la battaglia perché gli americani stavano assediando il quartiere sciita di Sadr City, mentre loro stavano in un altro quartiere, uno di Baghdad che una volta era benestante, il quartiere di Al-Mansur, che non è lontano da quello di Sadr City. Lì c'è la scuola di musica. Molti non sanno, e non lo sapevo neanch'io prima di andarli a cercare, che esiste un'orchestra sinfonica a Baghdad. Sembra impossibile che in guerra si parli e si suoni Mozart, Beethoven, che ci siano persone che si esibiscono nonostante ci siano ancora bombardamenti e scontri a fuoco. Quindi in questa mattina sono andata a cercare due delle più giovani musiciste di questa orchestra, che ancora vanno a scuola di giorno, la mattina hanno le normali lezioni di matematica, di letteratura, e poi nel pomeriggio invece si allenano, suonano in questa scuola, che è l'unica scuola di musica che c'è in Iraq. Zual ha 16 anni e suona il pianoforte, mentre Dua ne ha 15 e suona l'oboe. Vengono da famiglie normali, quella di Zual sono degli scienziati, mentre quelle di Dua sono musicisti, e fin da piccole sono state bombardate, ma non dalla guerra, ma dalla musica, e di questo loro ne hanno fatto la loro professione. Io le ho incontrate in una stanza dove c'era un pianoforte e c'era invece Dua con il suo oboe, e insieme si stavano proprio allenando per il prossimo concerto. Purtroppo non si potevano esibire a Baghdad perché non sono previsti concerti visto il pericolo e la possibilità di kamikaze, di bombe, però spesso riescono ad andare nel nord dell'Iraq dove la situazione è più tranquilla, e a volte anche all'estero. E proprio Zual, che è una ragazza un po' grassottella, la ragazza che suona il piano, che però si vede subito che è una ragazza simpatica e vivace, mentre Dua è molto più timida e riservata, mi ha raccontato della prima volta che è andata a Parigi. E mi ha detto: io lì ho realizzato cosa significa per la prima volta essere giovani e cosa io stavo perdendo, perché in Iraq loro vivono alla giornata, vivono pensando al domani, organizzandosi, chiedendosi se il giorno dopo riusciranno ad andare a scuola perché magari ci saranno strade bloccate, come stava avvenendo in quel momento. Mentre lei mi parlava, intorno a noi c'erano i colpi, si sentivano gli scontri, e molte delle ragazze non erano venute a scuola proprio perché i genitori li avevano tenuti a casa per paura che succedesse qualcosa. E quindi Zual raccontava di quanto le sarebbe piaciuto comportarsi come le ragazze europee, che magari pensano ai ragazzi o che pensano ai vestiti che devono mettere, invece in Iraq questo non è permesso. E lei diceva che tutto quello che aveva e che sapeva che nessuno poteva portarle via era la musica. E quindi lei suonava e diceva che più i bombardamenti erano forti, anche durante la guerra, quella quando gli americani arrivarono per sbaragliare il regime di Saddam, lei suonava ancora più forte, più sentiva sparare, più la sua musica diventava forte. E lo stesso faceva Dua, e si sono ritrovate insieme, sono state scelte dal direttore dell'orchestra, che è arrivato dagli Stati Uniti, un iracheno che ha deciso di tornare, perché anche lui ha detto che questo è il suo momento, è il suo modo di dare il contributo a un paese che secondo lui stava morendo e che noi lo vedevamo un po' deperire tutti i giorni. E quindi queste persone si incontrano e tutto quello che sperano è di poter continuare a suonare, di fare quello che invece nei nostri paesi è quasi scontato: se uno vuole imparare qualcosa lo può fare, mentre lei, solo per poter avere i migliori insegnanti, li può contattare via internet e cercare di fare delle videoconferenze. Tutto il resto, tutto il modo di suonare, di addestrarsi, il tempo, lo deve fare tutto da sola, perché non c'è nessuno che può andare a casa sua ad insegnarle o a spiegarle come fare. Quindi quello che ha colpito me in questa visita, in questa giornata, che poi si è trasformata invece in una specie di fuga da quel quartiere perché gli scontri si sono avvicinati, e quindi le due ragazze sono state riaccompagnate a casa, mentre io ho deciso di lasciare andare a casa il mio traduttore, e che era molto preoccupato per le sue figlie che invece stavano in un'altra scuola, il mio autista che invece era sunnita, e siccome lo scontro era tra sciiti americani, lui sapeva che se fosse stato scoperto non sarebbe stata una cosa buona per lui. Quindi io ritornai invece al mio albergo col direttore d'orchestra, questo personaggio invece molto, molto simpatico, molto carino, molto disponibile, che però appena mi disse ti porto io in albergo, non ti preoccupare, e lui era, per me era la musica, perché si muoveva, lo si vedeva dal modo, era un uomo molto carismatico. Salgo nella sua macchina e la prima cosa che sento di strano sul suo sedile, sento qualcosa di duro, quello fa scusami, ho una pistola, e la tira fuori dal sedile. Io lo guardo e fa ma come fai, questa, tu fai musica, tu crei, e lui mi guarda e fa questa è una giungla, quindi se voglio restare devo anche proteggermi. Adesso voglio farvi conoscere Sua. Anche lei l'ho incontrata a Baghdad. È una donna, ha 37 anni, 3 figli. È un marito che però ha perso il lavoro, quindi lei si sente molto responsabile di quello che potrebbe accadere alla sua famiglia. Per la prima volta ha mentito suo marito, gli ha detto che sarebbe andata a pulire nelle case della gente. Invece all'inizio lo aveva fatto, poi presto ha scoperto che i soldi non bastavano mai, che le ore a disposizione non erano sufficienti. E allora ha deciso che l'unico modo, anche ascoltando le sue amiche che fanno la stessa cosa, è quello di vendere il suo corpo. Guadagna $8 al giorno vendendo il suo corpo, diventando una prostituta, e si vergogna di questa. Noi l'abbiamo incontrato in una casa, non era la sua e non era la sola. C'erano altre donne con lei che, ospitate da una signora più anziana, facevano sì che lì potessero ricevere dei clienti. Bene o male erano dei clienti fissi che incontravano 2 o 3 volte alla settimana e che chiamavano sempre loro. Non era un bordello, era una casa normale, una casa di quelle che nessuno penserebbe che sta accadendo qualcosa di losco o che ci sia un malaffare in quello che sta succedendo. Però lì c'è Sua con i suoi 37 anni, col desiderio di dar da mangiare ai suoi figli. E lei lo dice senza vergogna, racconta che questa decisione non poteva non essere che questa, perché voleva assolutamente che i suoi figli non mancassero niente, essendo ancora piccoli. L'unica cosa che gli dispiaceva era che suo marito non sapesse e non trovasse il modo di fare invece quello che spesso in Iraq è il dovere dell'uomo, poter sfamare la famiglia, e lei non sapeva neanche altro modo aiutarlo, quindi l'ha fatto nell'unico modo che per lei era possibile. Aveva capito che lavorare non produceva abbastanza, soprattutto in un paese che sta degenerando, dove le donne sono sempre meno accettate, ben viste, un po' come era una volta l'Afghanistan. L'estremismo non fa altro che schiacciarle, e quindi lei ha fatto l'unica cosa che pensava di poter fare, che fosse giusto. In questa casa, insieme a lei, c'è Karima, che ha 30 anni. Lei invece ha perso il marito, l'ha perso durante uno scontro a fuoco, ha 5 figli e il più grande ne ha 17. Suo figlio potrebbe lavorare, potrebbe trovarsi qualcosina da fare, però lei ha talmente paura che gli possa accadere qualcosa che ha deciso di tenere tutti i suoi figli a casa. I più piccoli non li lascia neanche più andare a scuola, però per mantenerli lei ha deciso di darsi alla prostituzione. E lei invece è più vergognosa, è più timida, è più riservata, sa che sta facendo una cosa che non è tollerabile, però non ha altra scelta. È più forte la paura di poter perdere uno dei suoi figli che quella di vendere il proprio corpo. Entrambe le donne lo fanno ormai da mesi e continueranno a farlo fino a che la situazione non migliorerà o fino a che non troveranno qualcosa di meglio che garantisca alle loro famiglie di andare avanti. Spesso hanno paura quando escono di casa di essere rapite o di non avere sotto controllo i loro ragazzi, perché quelle ore in cui loro sono fuori, stanno facendo il mestiere, i figli restano tutti a casa. Hanno sempre paura che succeda qualcosa e che loro non possano intervenire, però sanno anche, e Karima lo dice senza pensarci, che quando torna a casa, quando vede i suoi figli felici che sorridono, quando vede che sulla tavola c'è un piatto di minestra, quando li vede abbuffarsi sulle cose che hanno da mangiare, lei sa che sta facendo la cosa giusta, lei sa che non sta vendendo il suo corpo, sta proteggendo i suoi figli. Sono Barbara Schiavulli e adesso vorrei farvi incontrare un personaggio che che ho intervistato, ma quando sei in una zona di guerra spesso si creano dei legami che vanno al di là dell'intervista, al di là del rapido incontro che uno ha facendo una domanda e aspettandosi una risposta. Siccome Baghdad è un posto pericoloso, spesso si innescano una sorta di legame, una sorta di conoscenza che va un po' al di là di quello che è un'intervista che uno potrebbe fare da qualsiasi altra parte. In uno dei miei viaggi a Baghdad, dove sono stata spesso negli ultimi 3 anni, ho conosciuto Ali Jabbar ed è un uomo grazioso, direi gentile, di quelli che ti mettono subito a suo agio. Lui guadagna $80 al mese, che è veramente poco per poter sopravvivere a Baghdad, anche se è uno stipendio medio di quello che adesso la gente in guerra percepisce. È anche fortunato di avere quei soldi, perché deve mantenere una moglie, deve mantenere 3 figli e deve cercare di sopravvivere in tutti i modi. Il suo lavoro non è un lavoro facile, perché lo mette costantemente a contatto con la realtà, la durezza della guerra. Lui fa il paramedico e sta su una delle 90 autoambulanze che ci sono a Baghdad. Lui spera sempre che ogni giornata sia una giornata tranquilla, dove debba uscire solo per magari andare a soccorrere una mamma che sta partorendo o qualcuno che si sente male. Invece, purtroppo, ed è una delle prime cose che mi ha detto, esce spesso per le autobombe, per le esplosioni, per le mine che vengono piazzate magari al passaggio di un convoglio di soldati. E loro escono, ma non è che riescono ad arrivare sul posto immediatamente, perché cioè, il traffico di Baghdad è incredibile, molto peggio di quello a cui noi siamo abituati. Si formano degli ingorghi tremendi e l'autoambulanza non è che a sirene spiegate la gente si apra per farli passare. Spesso lui mi ha raccontato che arriva sulle scene quando ormai non c'è più niente da fare, cercano in fretta di raccogliere i feriti e invece di controllare i morti, nel senso che devono raccogliere tutti i pezzi delle persone che sono esplose, magari su un'autobomba, quindi perché nella religione musulmana vanno tutti seppelliti cercando di avere tutte le parti insieme, quindi devono essere minuziosi, quindi loro raccolgono queste persone, questi pezzi di persone, e per lui è difficile. Lui racconta che non era abituato, non aveva mai immaginato di fare questo, non se lo sente nelle corde del suo mestiere. Lui voleva aiutare la gente, voleva salvarla, non raccoglierla a pezzi. Ma non è solo quello, è anche un lavoro pericoloso, perché a volte deve andare in zone dove il conflitto è molto più intenso, come può essere Sadr City oppure Mahmudiya, Latifiyah, le zone a sud di Baghdad dove la gente ha cominciato a lasciare e andarsene. Molti sunniti sono scappati verso l'Iraq, verso la Giordania, verso la Siria, verso le zone irachene invece come Fallujah, dove sono a maggioranza appunto sunnita. Loro però se vengono chiamati devono andare. E proprio una settimana prima del nostro incontro lui mi ha raccontato che era con un suo collega e sono stati colpiti da una raffica di mitra delle milizie di Al-Sadr. Loro si sono subito buttati guidando l'autoambulanza verso il marciapiede e poi lui ha finto di essere morto e poi si è accorto che il suo collega invece, che aveva 2 figli, è rimasto ucciso. Quindi poi lui ha dovuto raccogliere i feriti che aveva intorno, il suo collega, e poi tornare all'ospedale. Ali era una persona molto simpatica, si vedeva che doveva avere comunque un senso dell'umorismo, che anche se questa guerra tentava di schiacciarlo con l'orrore che era abituato a vedere, riusciva ancora a scherzare, riusciva a fare qualche battuta con me e soprattutto mi raccontava della moglie che gli chiedeva in tutti i modi di smettere di fare questo mestiere che lo riportava a casa a pezzi e lui diceva: "Questo è l'unico modo che io ho per tirare avanti, per dar da mangiare a tutti quanti." E quindi aveva un patto con sua moglie, lei gli faceva uno squillo, poi lui gliene faceva un altro e se ne facevano anche 20 al giorno per essere sicuri che tutte e due stavano bene. E lo stesso valeva con i figli, tutti erano muniti di cellulare perché magari manca il cibo in Iraq, però tutti hanno il cellulare e si mantengono in contatto, spesso non si potevano parlare, appunto facendosi uno squillo. Un'altra cosa però che rimpiangeva Ali era quella di non potersene andare. Purtroppo Molte persone sono andate via, soprattutto medici, intellettuali, insegnanti, persone che erano il cuore culturale dell'Iraq, hanno lasciato il paese, ma lui non ha i soldi per farlo, quindi deve continuare a fare il paramedico. E poi in fondo ci crede nella sua professione. Era lì perché sapeva che prima o poi qualcuno avrebbe potuto aiutarlo, che non doveva continuare sempre a raccogliere morti, ma che bastava che in una di queste stragi riuscisse a portare via una persona invece ancora in vita e magari a salvarla, che il suo mestiere poteva ancora avere senso. Mestieri in tempi di guerra. Io sono Barbara Schiavulli e stiamo attraversando l'Iraq. Però in guerra c'è anche bisogno di piccoli momenti in cui si pensi ad altro, non si pensi solo a come portare a casa i soldi, da mangiare o sopravvivere. Ci sono gente che cercano in qualsiasi modo di trovare quei pochi minuti che li allontana, che gli fa dimenticare la guerra. E un giorno sono andata a Piazza Maiden, una piazza sempre centrale della capitale di Baghdad. Lì c'è un palazzo e si salgono delle scale e poi c'è un'insegna molto vecchia che dice Società Irachena di Filatelica. 1951, perché è da allora che i filatelici di Baghdad e gli appassionati di francobolli si incontrano tutti sabato. Non è sempre lo stesso posto, perché circa 2-3 volte all'anno devono cambiare sede per paura di essere scoperti, perché a Baghdad ormai anche solo il piacere di avere un hobby, una passione, di fare arte o musica è diventato un privilegio che pochi possono permettersi. Però loro si portano dietro la loro targa, a seconda della sede che trovano la riappiccicano sulla porta. Quando sono andata a trovarli dopo diverse telefonate per riuscire a rintracciarli, mi hanno aperto la porta quasi guardando di soppiatto, controllando che sul pianerottolo ci fossimo veramente noi e non invece qualcuno magari di pericoloso. Mi ha aperto Salam Sabah, un ragazzo di 29 anni, un ex ragioniere, e lui mi ha introdotto in questo mondo che io non sapevo neanche, né immaginavo potesse esistere. C'erano una trentina di persone, tutti uomini, tutti con delle cartellette e con i loro preziosi francobolli. Tutti questi personaggi ce li avevano, li conservavano da anni, alcuni erano dell'epoca di Saddam Hussein, altri prima, altri li avevano comprati magari in qualche viaggio in Giordania o in Siria quando sono andati a trovare i parenti, altri invece se continuavano a scambiarseli, a girare, a comprare e vendere sempre gli stessi francobolli. Si portavano da casa il tè, i biscotti, avevano chiesto probabilmente alle loro mogli, non tanto contente di vedere i mariti uscire, di preparargli delle merende. Loro per due ore alla settimana decidevano di incontrarsi, di sfidare la guerra, di sfidare le autobombe, di sfidare il pericolo e di ritrovarsi. E raccontavano le loro storie, quelle di persone che lavorano, che cercano di trovare sempre i soldi da portare a casa, di sbarcare il lunario. Però quelle due ore erano le loro due ore e nessuno avrebbe potuto impedirgli di incontrarsi. Certo, qualche anno fa erano centinaia, erano conosciuti in tutto il Medio Oriente i filatelici di Baghdad, adesso sono rimasti solo una trentina. Mi hanno raccontato che molti se ne sono andati, come se ne sono andate la maggior parte delle persone che vivevano a Baghdad, ma quelli che sono rimasti hanno deciso di continuare e aspettano il momento in cui invece tutti gli altri decideranno di tornare, riprenderanno a frequentare. Loro sono il legame con la loro passione. Mi hanno spiegato senza troppe difficoltà il loro bisogno di evadere, il loro bisogno di avere questo tempo, il desiderio anche solo di pensare ad altro, di separarsi dalle mogli, dai figli, dai problemi, dalla casa, dal lavoro, dalle bombe. E anche se in sottofondo si sentivano delle esplosioni, loro non ci facevano caso, continuavano a parlare come se fuori da quelle mura non ci fosse nulla e nessuno, servivano tè, biscottini come se fossimo nella campagna inglese. E poi hanno cominciato a battere asta, c'era un signore che faceva il venditore, esponeva ordinatamente i francobolli e diceva chi vuole questi, chi vuole quelli, e poi alla fine magari per 5-6 dollari, perché non potevano permettersi di più, si compravano delle intere batterie di francobolli che probabilmente avrebbero venduto il sabato successivo per ricominciare da capo, perché quelli erano i francobolli a disposizione, quindi erano sempre gli stessi che continuavano a girare, che continuavano a vendere e a ricomprare. Ero molto affascinata da queste persone che facevano tutti i tipi di lavoro. C'era appunto il nostro amico Salam Sabah che ci aveva dato il contatto, che era un ex ragioniere, ma c'erano ancora degli architetti, c'erano dei bancari, c'erano delle persone normalissime che però vivevano questo loro momento. I francobolli ci raccontano delle storie, mi disse uno di loro, ma soprattutto ci ricordano i periodi tranquilli, quando per noi questo non era una fuga dalla realtà, ma era il nostro modo per passare il tempo, invece adesso era diventato qualcosa molto più importante. Vi ho fatto conoscere due musiciste e anche un paramedico. E adesso incontreremo un'altra persona, è molto strana, molto simpatica, molto divertente. Una che di solito non si va a cercare nelle zone di guerra o sicuramente non in posti come l'Iraq. Si chiama Saida ed è una maga. È una persona la cui casa è sempre affollata di gente. Non è che vadano a chiedere cose importanti. Ci sono moltissime donne che vanno da Saida per chiedere delle loro figlie, per sapere se si sposeranno, di chiedere come sarà il futuro. Vanno per chiedere se troveranno un marito o se il loro marito le tradisce. Anche in guerra, in quelle situazioni dove si passeggia tra la vita e la morte, queste cose diventano forse ancora più importanti perché li tiene legati alla vita. E quindi ci sono soprattutto donne, ma a volte anche uomini, perfino qualche politico iracheno è andato a casa di Saida, che è una nota maga di Baghdad. Si trova in un quartiere centrale della capitale, è una casa un pochino fatiscente, ma non disordinata, è pulita ed è ospitale. Quando noi siamo entrati, lei ci ha accolto offrendoci subito del tè e del caffè. Lei legge il futuro attraverso proprio i fondi del caffè. E nella sua anticamera c'erano diverse donne che aspettavano di avere un appuntamento e ci siamo sentiti un po' in colpa per essere passati davanti a tutti. Ma Saida aveva voglia di raccontare la sua storia e le ha fatte aspettare, come spesso si fa quando arrivano dei giornalisti stranieri. Per un po' abbiamo voluto però osservare come faceva. C'erano delle ragazzine che chiedevano a Saida se avrebbero trovato il loro uomo della vita, e Saida riempiva la tazzina di caffè e poi la faceva ruotare un pochino e poi la rovesciava su un piattino, e a quel punto guardava all'interno della tazzina e cercava di capire il futuro di queste ragazze. Per noi era un po' scontato che fosse un futuro piuttosto difficile, proprio perché in Iraq c'è la guerra, però Saida dava tutte un po' di speranza: prima o poi avrebbero trovato il loro principe azzurro, avrebbero avuto un matrimonio, avrebbero quasi tutte avuto problemi con la suocera, un po' come in tutto il mondo. C'erano mamme invece che chiedevano appunto sul futuro dei figli, se ci fosse in serbo per loro un lavoro, se ci fosse una donna. Oppure c'erano ragazzi che allo stesso modo, si parla sempre con la maga, si parlava sempre d'amore, come se fosse un po' una cosa strana di cui parlare a Baghdad. Però invece in tante occasioni abbiamo visto che la gente è quello che continua a cercare. Forse anche per questo in guerra si fanno tanti figli, forse se ne perdono, però anche si cerca il calore umano, che forse è una delle cose che si cerca di non perdere. E Saida fin da piccola ha avuto questo dono, lo faceva sua madre, lo faceva sua nonna, e lei ha continuato questa tradizione familiare fino a diventare una delle maghe più famose di Baghdad. Lei mi ha detto se vuoi leggo anche a te il futuro. Io ho cercato di lasciar perdere, non essendo una che creda a queste cose, però lei mi ha detto: sai, tu avrai una vita piena di viaggi, una vita difficile che però ti darà tante soddisfazioni. E questo, secondo me, comunque che sia vero o no, mi è sembrata una buona premonizione. Poi l'ho rilasciata, ogni tanto mi scostavo e lasciavo che qualcuno arrivasse. Queste ragazze che fuori si vestono tutte velate, perché ormai in Iraq le donne non possono più andare in giro come una volta, non sono più libere di mostrare i loro capelli, i loro volti, sono sempre molto vestite, ma quando entravano in casa di Saida si liberavano subito, quasi con violenza dell'abbaia nera che gli arrivava fino ai piedi, e si sedevano lì e tutti prendevano questo caffè, e poi Saida cominciava il suo lungo discorso a raccontare un po' i sogni di queste ragazze, a sentirsi dire le cose che probabilmente volevano sentire. Poi alla fine l'abbiamo presa un po' in disparte e le abbiamo chiesto: Saida, raccontaci qual è il futuro dell'Iraq. E lei, molto concentrata, molto presa da sé, ha guardato la tazzina, l'ha fatta rigirare, l'ha rivoltata sul piattino e poi ci ha guardato negli occhi e ci ha detto: vedo tutto nero. Thank you. Sono Barbara Schiavulli e adesso mi ha raggiunto Alberto Negri, inviato del Sole 24 Ore, che ha attraversato in lungo e largo l'Iraq e ha seguito le vicende di questo paese molto da vicino, fin dall'inizio. Alberto Negri credo voglia raccontarci una storia sulla biblioteca di Baghdad.
Ma questa è una storia che mi riporta a Baghdad, il giorno in cui bruciarono i libri. L'aria era piena di fuliggine e i documenti della biblioteca e dell'archivio nazionale di Baghdad andavano a fuoco. Era il 14 aprile del 2003, 5 giorni dopo l'ingresso degli americani in Iraq e la caduta del regime di Saddam Hussein. C'era un'aria densa, piena di fumo, si vedeva a chilometri di distanza, una cappa che ricopriva la Biblioteca Nazionale, il Ministero della Difesa, Rashid Street, che è una delle vie principali della città, e tutta la riva sinistra del Tigri. I Marines erano non più di centinaio di metri dalla Biblioteca Nazionale, ma guardavano quello che accadeva, e davanti a loro c'era una gran folla che correva da tutte le parti, saccheggiando, prendendo libri. Era il capitolo finale del sacco di Baghdad, quello. Ma l'incendio della biblioteca non fu soltanto un saccheggio, fu anche un delitto con dei bandanti, degli esecutori. Come mi spiegò quello che poi diventò l'attuale direttore della biblioteca, Saad Iskander. Allora aveva poco più di 38-39 anni, era un curdo cristiano che era in realtà rientrato da Londra, dove si era laureato alla London School of Economics con un professore che io tra l'altro conoscevo, Charles Tripp. Che cosa sognava Iskander, Saad Iskander, rientrando in Iraq? Sognava di tornare nel suo paese per insegnare storia. E in realtà si trovò di fronte alle rovine della Biblioteca Nazionale. Venivano qui conservati documenti che ricostruivano la storia del paese, gli atti dei processi, gli atti del partito Ba'ath. Saad arrivò in questo inferno. Ricordo che scorsi da lontano Robert Fisk, l'inviato dell'Independent, che cercava di strappare uno dei preziosi manoscritti dalle mani di un saccheggiatore. Per poco non lo linciarono, lo pestarono a sangue. E Iskander arrivò in questa specie di marasma. Un anno dopo passai, lo trovai, mi presentò tra l'altro uno degli operai in tuta blu che avevo visto piangere sui microfilm, sui libri che erano stati bruciati, strappati, portati via. Me lo presentò, si chiamava Jabbar. Saad Iskander aveva ormai abbandonato il suo sogno di diventare professore di università, anche perché in Iraq negli ultimi 5 anni sono fuggiti 7.000 professori di liceo, di università, di scuole superiori. 300 di loro sono stati uccisi. Saad Iskander sta in questa sorta di trincea che è la Biblioteca Nazionale. Nel marzo di quest'anno sono tornato a Baghdad, siamo andati a fare un giro a Rashid Street, ha mostrato un altro incendio, al terzo piano della Banca Centrale, che non più doveva essere dentro la zona verde, cioè al sicuro, invece era rimasta lì, a Rashid Street. Che cosa avevano bruciato? Avevano bruciato altri documenti, quelli della prova dello scandalo Oil for Food, petrolio contro cibo, delle tangenti che erano state pagate dai funzionari iracheni e ai funzionari iracheni durante gli anni dell'embargo. E poi mi raccontò l'ultima vera storia, l'ultimo saccheggio, che era questo. Poco dopo l'ingresso degli americani, un professore iracheno, che aveva scritto anche un bel libro, devo dire, negli anni 80-90, che si chiamava Iraq, macchina infernale, quest'uomo dal nome Kayan Makia aveva una fondazione che aveva portato via tutti gli atti del partito Ba'ath, dove veniva appunto ricostruita la storia delle decisioni più importanti prese da Saddam Hussein in quegli anni. Questi documenti erano spariti e Saad Iskander mi raccontò che erano stati presi e portati via 7 milioni di pagine in scatoloni, centinaia, migliaia di scatoloni dagli americani. Nessuno ne sapeva più niente. A gennaio di quest'anno questi documenti sono ricomparsi. Sono alla Fondazione Hoover della Stanford University a Palo Alto, in California. Questi documenti avrebbero dovuto essere restituiti all'Iraq. Erano stati portati via senza alcun permesso, in realtà. E, secondo Iskander, questo era il suo grande sogno, potevano costituire, possono costituire, la base per ricostruire la storia di questo paese, per capire come è stato amministrato l'Iraq, per capire come sono state alimentate anche le divisioni etniche e religiose di questo paese. Non è così. questi documenti restano lì. La Stanford University ha fatto sapere che ci sono pagine molto interessanti per capire la storia dell'Iraq, ma non verranno restituiti se non forse fra 5 anni. Iskander rimane quindi nella sua trincea, sperando che un giorno venga restituito all'Iraq il suo passato. Come disse un giorno George Orwell, chi controlla il presente controlla anche il passato, e chi controlla il passato controlla anche il futuro.
Abu Saleh è un sunnita e a Baghdad in questa guerra è successo che la città è cambiata. Una volta sunniti e sciiti, le due denominazioni dell'Islam, vivevano insieme, non c'erano grandi problemi. Invece con la guerra tutto è cambiato, i sunniti sono stati cacciati dai quartieri dove vivevano insieme gli sciiti. Abu Saleh sapeva, vivendo in un quartiere sciita, che prima o poi avrebbero cacciato anche lui. Da quella casa dove aveva vissuto tutta la vita e probabilmente probabilmente c'erano stati anche i suoi genitori. Non aveva mai fatto differenza tra sunniti e sciiti fino a quando non è arrivata questa guerra. Quindi lui aspettava. Aspettava con la sua famiglia che le milizie di Al-Sadr, le milizie sciite, arrivassero. L'avevano fatto già con altri amici che abitavano nei palazzi vicini. Arrivano, ti minacciano, ti infilano magari un proiettile vicino alla porta, così tu capisci che te ne devi andare. E Abu Saleh sapeva che sarebbe accaduto anche lui. E ogni volta che entravano i miliziani nella strada vicino a casa sua, si aspettava che arrivassero per lui, fino al giorno in cui sono arrivati. Lui li ha sentiti attraversare il portone, salire sulle scale. Lui ha barricato la porta di casa, ha allontanato tutti i suoi familiari, i suoi figli, i nipoti, gli ha detto di star lontani dalla porta perché sapeva che qualcosa di brutto sarebbe accaduto. E lui però, essendo un uomo anziano, si è messo lì e ha aspettato che loro arrivassero per dirgli di andarsene. A un certo punto Abu Saleh sente gli spari, quindi si accascia, è accasciato lungo la porta, però presto si accorge che gli spari non vengono verso di lui, ma vengono dal palazzo e che i suoi vicini stanno sparando contro quelli che sono venuti a prenderlo, che lo stanno proteggendo in qualche modo, che stanno impedendo che lui venga rapito e trascinato via con la sua famiglia. Quindi Abu Saleh in quel momento capisce che non deve avere paura del palazzo in cui ha sempre vissuto, che sarebbe morto un giorno probabilmente lì nella sua casa, che non doveva scappare perché non era solo, e tutte le persone che lui per un momento ha creduto che potessero tradirlo in realtà non l'avrebbero fatto. E quindi Abu Saleh è rimasto nella sua casa e sa che può contare sui suoi vicini.
Ci salutiamo qui e vi diamo appuntamento domani con Percorsi su Radio 3 alle 10:50. Grazie per la regia Elisabetta Parisi, buona giornata da Barbara Schiavulli.